cammino.
Buonasera, siamo a Zubiri, abbiamo camminato tutto il giorno e siamo piacevolmente spossati. Sono qui Sergio Valsani insieme a Pier Giorgio Di Freddi che ci racconta un po' la giornata, ognuno la sua parte.
Ah bene, salve, io sono anche qui, sono sopravvissuto alla prima giornata che è stata un po' all'insegna di quello che era successo ieri, evidentemente qualche forza malefica sta cercando di impedirmi di fare questo cammino, ieri con i voli mi ha fatto perdere e quest'oggi mi è ritornata una tendinite al ginocchio che ci avevo durante l'allenamento. Io non lo so, se dovessi credere che c'è la mano di Dio, dovrebbe essere naturalmente quello Dio del libro di Giobbe, questo rompiscatole che si accanisce anche un po' sadicamente contro l'uomo, ma io cercherò di fare un po' come Giobbe, no, per l'appunto di insegnare a questa divinità che si può essere superiori alle sue provocazioni.
Suggerisco un'interpretazione positiva per questa tua tendinite. Siccome tu in salita vai come un grillo e tendi a seminarmi, ecco che una mano benevola ha rimesso a pari le nostre capacità fisiche e quindi anche tu vai più o meno alla velocità alla quale posso andare io.
Sì, però tu capisci che abbiamo contato i passi, perché Valsania ha un contapassi, sono stati 31.000 passi quest'oggi, che significa circa 31.000 coltellate in un ginocchio, poiché sono 30 puntate, 30 tappe, saranno circa 1 milione di passi. Ora io non so se sarò così stoico come Giobbe da accettare 1 milione di passi, spero che mi passi, invece che ci siano per l'appunto queste coltellate.
Comunque,
però credo che così sarà, in realtà è semplicemente l'adattamento.
Sì, ma poi una mano benigna ci aiuterà.
Comunque, questo ho i miei dubbi. Ma comunque,
il percorso di oggi era da Roncisvalle a Zubiri e devo dire siamo andati abbastanza bene, abbiamo attraversato un paesaggio, devo dire, estremamente accogliente. I Pirenei sono più morbidi non solo delle Alpi ma anche degli Appennini, quasi sempre in mezzo ai boschi, quando non c'erano i boschi c'erano dei prati bellissimi. Molti pellegrini abbiamo incontrato, dobbiamo dire, anche se andando tutti nella stessa direzione non ci si ingombra, e anche pellegrini con un piglio un po' esotico, abbiamo incontrato alcuni giapponesi e abbiamo incontrato anche un luogo abbastanza famoso del cammino, dove c'è una lapide in ricordo di un pellegrino proprio giapponese che lungo il cammino si è sentito male e poi ha perso la vita e viene ricordato.
Sì, non possiamo lamentarci per l'appunto, perché anche la tendinite non è nulla in confronto a questo, perlomeno siamo sopravvissuti e non c'è nessuna lapide per ora che commemori il nostro passaggio definitivo, il nostro trapasso.
Dunque, qui Zubiri è un posto che è caratterizzato dal suo famoso ponte, il ponte gotico sull'Arga, che ha una caratteristica particolare, che in questo ponte c'è il pilone centrale che ha una specialità, o si credeva avesse una specialità, facendo girare a 3 volte il bestiame attorno a questo pilone del centrale del ponte, e lo si rendeva immune dalla rabbia. Non so se proprio funzioni o abbia funzionato, comunque insomma credevano che funzionasse. E noi non abbiamo fatto il giro, però la rabbia non ci è venuta lo stesso.
Perché non siamo arrabbiati assolutamente, quindi va tutto bene così. Gli ascoltatori che hanno guardato il sito della trasmissione del nostro cammino avranno visto che la frase del giorno è sotto forma di domanda un po' strana, cioè è chi non crede o chi crede che crede a tutto? Sembra quasi uno scioglilingua, ma avevamo annunciato ieri che c'era venuta l'ispirazione leggendo un libro di Eco che si chiama Passo di Gambero, una delle parti del quale era appunto intitolata chi non crede crede a tutto. Ora questa non è una frase di Eco, però è una citazione tratta da opere di Chesterton. Chesterton era uno scrittore cattolico, forse anche un prete addirittura, non sono ben sicuro, non lo era, ma comunque pensava come un prete. Quindi
comunque era un convertito.
Appunto, ancora peggio, no? Naturalmente più prete dei preti, o come si dice, più papista del Papa, che ha tirato fuori questa frase che viene spesso citata e secondo me a sproposito, perché io la considero semplicemente falsa, cioè l'idea che chi non crede in Dio alla fine poi è aperto a qualunque credenza, quindi per esempio può diventare superstizioso o cose di questo genere, crede alla magia, al New Age o a chissà che altro. E invece oggi parlando con Valtania, poi lui naturalmente dirà cose completamente opposte a quelle che sto per dire io, ma questo è il divertimento se c'è di questo nostro confronto, io gli dicevo che secondo me la gente al mondo si divide in due categorie. Ci sono quelli che credono a tutto e quelli sono per l'appunto i cosiddetti credenti, e poi ci sono quelli che credono a qualche cosa ma non a tutto e quelli sono i cosiddetti non credenti. In altre parole io rivolterei la frase di Chesterton, perché secondo me è chi crede in Dio che poi crede a tutto. Come mai? Ma perché la credenza in Dio è così enorme, così madornale, che nel momento in cui uno ha fatto questo passaggio e accetta la credenza in un essere trascendente, che sia antropomorfo o no, personalizzato o no, e poi naturalmente insomma apre le acque a questa diga enorme di credulità, e poi può credere effettivamente a tutto. Come mai io affermo questo? Beh, perché basta guardare il comportamento dei cosiddetti credenti e si vede che effettivamente basta entrare in una chiesa, per esempio, piena di superstizioni, il cuore di Gesù, il cuore di Maria, le cose trafitte, le statue sanguinanti, i miracoli, e ne abbiamo di tutti i generi, perché ci dicono che oggi per esempio è stato esposto il corpo di Padre Pio e tutti i telegiornali ne parlano, eccetera. Padre Pio è uno dei nostri miracolanti più famosi, no? Ed ecco che la credenza, come si vede, per l'appunto la credenza in Dio apre poi la stura, no, a questa possibilità di credere tutto. Il non credente invece, anzitutto, non è non credente colui che non crede in niente, ci mancherebbe altro che coloro che non credono in Dio poi non credessero a nient'altro. Il non credente è colui che non crede a una cosa particolare, in particolare per l'appunto non crede in Dio, e non crede a tante altre cose che derivano da questa fede che invece il credente ha, ma ha anche lui, il non credente, le sue credenze. Ieri abbiamo parlato per esempio di credenze alte, quelle che stanno dietro un po' alla metafisica degli scienziati, il fatto per esempio di credere che il mondo sia ordinato, che ci sia un ordine, che ci sia una ragione, che ci siano delle leggi naturali per l'appunto che si possono scoprire attraverso la ricerca scientifica. Ecco, allora, io avrei posto, diciamo così, l'argomento di questa giornata, e naturalmente adesso sentiremo le opinioni contrarie, ma per ricapitolare, per l'appunto, ci sono coloro che credono in tutto, e quello sono i credenti, in particolare credono in Dio, ci sono coloro che non credono in Dio e in tante altre cose, hanno però le loro credenze, credono a qualche cosa, quelli sono i cosiddetti non credenti.
E su queste note di chi cammina fa il cammino, molto allegre, penso si debba un po' raccontare però come nascono anche queste riflessioni, perché noi abbiamo trasformato lunghi tratti del cammino in una sorta di mensa stoa, di scuola peripatetica, nella quale andiamo anche dibattendo queste cose. E quando si parla di credere e non credere, la cosa che mi imbarazza e sulla quale io non sono d'accordo è questa divisione fra credenti e non credenti. Io non immagino, non mi pare di incontrare nella mia esperienza così quotidiana una divisione fra quelli che credono e quelli che non credono. Trovo persone che credono in maniera diversa, credono in cose diverse, e ho molto spesso l'impressione che i cosiddetti credenti siano in realtà i consapevoli, cioè coloro che in qualche modo sono diventati coscienti e si sforzano di essere coscienti delle cose nelle quali credono e le mettono sempre di fronte a una verifica, per cui molto spesso si scopre che l'atto di fede è importante in queste convinzioni, mentre invece incontro un sacco di non credenti o di persone che proclamano di non avere delle fedi, delle convinzioni, che se ne portano dietro anche di immense, che hanno un sacco di fiducia. Adesso ci sono delle cose, per esempio, nella moderna vulgata della scienza che sono imbarazzanti, dicevo per ridere delle storie, dei prodotti che si presentano nella pubblicità come testati scientificamente. Frase che ha un significato quasi zero praticamente. Quale prodotto viene testato a caso? Ogni prodotto viene testato in qualche modo, ma con uno sforzo probabilmente ad avere il miglior prodotto possibile al miglior costo possibile. Cosa significa scientificamente in questo senso? È un tentativo di attribuire una sorta di valenza magica a questa parola scientifica, perché si crede che la scienza, che un certo tipo di atteggiamento, che il rifiutare la fede in alcune cose comporti un sapere più certo che invece appoggiare la fede su altre convinzioni, che forse sono altrettanto legittime, sicuramente sono altrettanto legittime, però avrebbero bisogno di una consapevolezza almeno pari della consapevolezza, direi anche dolorosa, che c'è in chi tenta di misurare la propria fede e di essere consapevole della propria fede. Poi il meccanismo che si esprime nel termine che bisogna convertirsi tutti i giorni, no? Cioè tutti i giorni la fede va recuperata, mentre invece uno che non riflette sulla propria fede, poi tutti i giorni invece si trova con un bagaglio di credenze che non ha in nessun modo controllato.
Mi sembra che Balzania abbia fatto tre affermazioni alle quali cerco di rispondere brevemente. La prima, sulla quale però io sono completamente d'accordo, quella di dire che i credenti e i non credenti non si distinguono per il fatto che uno crede e l'altro non crede, ma semplicemente che uno crede e l'altro non crede a Dio. Naturalmente gli scienziati e gli scientisti, cioè coloro che si ispirano alla scienza, hanno, l'ho già detto prima, le loro credenze, semplicemente non credono però per l'appunto in Dio. Ora, Valtania sostiene che c'è un po' forse, anzitutto dal punto di vista religioso c'è questa apertura, il mettersi in discussione, il riconquistare la fede tutti i giorni, però è singolare che questo processo di riconquista della fede di tutti i giorni non porta mai a dei cambiamenti nella fede, cioè il credente continua a credere esattamente le stesse cose, magari ogni giorno le riconquista, le riafferma, ma non cambia la propria opinione, mentre invece la scienza e gli scienziati cercano di proporre questo tipo di approccio per l'appunto alla conoscenza, in cui si possono ammettere degli errori e si può magari passare a un sistema completamente diverso, oppure a un raffinamento di ciò che sono, tra virgolette, le proprie credenze. Ma soprattutto mi sembra che Valzania dicesse e lamentasse un po' una certa idolatria della scienza che oggi sembra imperante. La cosa è interessante, non sarò certo io a lamentarmene, però è interessante notare. E questa idolatria della scienza ormai ce l'ha anche la Chiesa, perché ad esempio mi è capitato una volta di stare in una trasmissione televisiva con Monsignor Fisichella, che è uno dei monsignori di punta, diciamo così, della Chiesa Cattolica, e Fisichella sosteneva che lei non può, diceva a me, dire che soltanto quello che fa lei è scienza, perché per esempio io sono un teologo e anche la teologia è scienza. Ora è interessante che la scienza è diventata veramente così pervasiva, così un modello di conoscenza, che persino i teologi rivendicano di essere degli scienziati da un certo punto di vista, ma addirittura ancora peggio, la Chiesa ha capito che spesso non può proporre i propri insegnamenti basandosi soltanto su l'atteggiamento religioso che era tipico di una volta, di dire ma voi dovete fare queste cose perché c'è scritto nei libri sacri o perché l'ha deciso qualche concilio o qualche papa. Oggi sta diventando scientifica anche l'etica religiosa, perché la Chiesa ad esempio propone un modello di matrimonio, il famoso matrimonio indissolubile, procreativo e così via, monogamico ovviamente ed eterosessuale, dicendo non che quello è il matrimonio che è stato proposto da qualche libro sacro, eccetera, ma che è il matrimonio naturale. Cioè quando si cerca di far capire che i precetti religiosi devono essere dedotti da come è fatta la natura, ecco che la religione stessa, la teologia, diventa scienza e perde però la sua ragione d'essere, perché allora a questo punto sono gli scienziati che possono dirci che cosa è bene e che cosa è male.
Dire cosa è bene e cosa è male, dicevo Di Freddi, chi lo deve dire? La religione, la scienza, la Chiesa? Io mi domando per esempio se una religione abbia come fine dire che cosa è bene e che cosa è male. Io penso una religione dovrebbe guidare verso una compiutezza dell'uomo più che occuparsi solo di dare delle regole, e infatti, come del resto dice proprio Ratzinger nel libro che citavamo ieri, e il cristianesimo ha la sua radice non in un pacchetto di regole, non è un sistema normativo, altre religioni sono molto più normative del cristianesimo. Il cristianesimo sollecita a un rapporto personale, è la fiducia, la fede in una persona, in un ente, in una divinità che si è sforzata di entrare in rapporto con noi con grande delicatezza, e quindi proprio il cristianesimo è il tentativo di mantenere questo rapporto con la divinità più che lo sforzo di ubbidire a delle regole. Però dire cosa è bene e cosa è male mi pare un tema veramente gigantesco, il tema dell'etica. Io che sono qui come sempre quello che pone le domande più che quello che dà le risposte, vorrei chiedere a Di Freddi, ma come si fa a fondare un'etica dove non esiste Dio? Cioè il bene e il male dove stanno se non stanno in uno sforzo di trascendenza?
Beh, questo mi sembra che sia abbastanza facile, rispondere. Anzitutto, per esempio, si possono prendere i comandamenti, nessuno che non sia religioso o che in particolare non segua il cristianesimo o l'ebraismo, no? Potrebbe sostenere razionalmente che allora, poiché non vogliamo seguire i comandamenti, si può ammazzare, perché la radice naturalistica, diciamo così, del comandamento del non ammazzare è ovviamente la sopravvivenza della specie e della società. Se noi potessimo ammazzare chiunque liberamente, beh, questo sarebbe messo in dubbio. Si potrebbero fare per alcuni perlomeno dei comandamenti, perché altri comandamenti sono forse più superstiziosi, no? Oppure più legati, quando parlo di superstizione, non sono più legati a una contingenza culturale, no? Geografica magari, o storica, temporale. Quindi sicuramente fare un'analisi naturalistica, andare a vedere come si fondano le civiltà, come si fondano le culture e quali sono i comportamenti razionali da seguire in quell'occasione, beh, quello produce automaticamente un'etica senza che ci sia bisogno di fare appello naturalmente a enti trascendenti o a divinità. Ma per esempio anche nel campo personale, i rapporti personali, beh, c'è un'intera teoria matematica che si chiama la teoria dei giochi, forse il nome non è particolarmente ben scelto perché fa pensare a qualche cosa di un po' effimero, cioè lo studio per l'appunto dei giochi tipo il poker o la dama o gli scacchi, ma in realtà la teoria dei giochi è una teoria del comportamento a due o anche a più persone e cerca di stabilire quali sono i comportamenti razionali che la gente deve seguire, con nozioni per esempio tipiche come quelle di equilibrio, cioè il fatto di comportarsi in una maniera tale che dopo che noi abbiamo visto come si è comportato colui che abbiamo di fronte, un avversario oppure semplicemente colui con quale dovevamo o colei con la quale dovevamo interagire, ebbene dicevo, dopo che ci siamo confrontati con loro, noi continuiamo a dire, beh, anche avessi saputo che lui si sarebbe o lei si sarebbe comportato in questo modo, noi avremmo mantenuto il nostro comportamento. Ecco, questo è un comportamento di equilibrio, si chiama l'equilibrio di Nash, che si chiama così perché questo signore l'ha inventato. Ebbene, dicevo, la teoria dei giochi è un tentativo di fondare razionalmente una parte dell'etica. Allora, da una parte lo studio della natura, dall'altra parte lo studio razionale del comportamento possono essere delle basi ateologiche, non religiose, dell'etica.
Devo dire che nella risposta trovo un grande sforzo, però mi pare manchino gli agganci proprio. Pongo un problema. Perché gli uomini debbono essere considerati tutti uguali? Perché la loro dignità deve essere uguale? E questa non è una considerazione così astratta. La conquista della pari dignità per tutti gli uomini è una conquista del cristianesimo. Tutta l'esperienza precedente è un'esperienza di società nelle quali esiste una gerarchia, ci sono uomini, mezzi uomini, non uomini, e addirittura nei primi secoli della cristianità è stato un processo lento, faticoso. Il programma di Paolo, che è il programma di eliminare la schiavitù, è un programma di rendere pari la dignità fra gli uomini. Perché gli uomini devono avere pari dignità, se non perché poi Cristo si è fatto uomo, come penso io? Se no, su qual è la base solida, la roccia sulla quale si fonda un principio di questo tipo?
Io credo che sia una visione un po' ottimista quella di dire che il concetto di uguaglianza, così come il concetto per esempio di democrazia e così come il concetto di scienza, ad esempio, o il processo scientifico, no, siano figli del cristianesimo soltanto perché si sono evoluti in società che bene o male erano cristiani. Io credo che spesso questi concetti si sono evoluti contro il cristianesimo più che a causa del cristianesimo. Tu hai citato giustamente San Paolo, anche perché si sa che quello è un punto dolente. Nelle sue lettere San Paolo avrà anche avuto questo progetto di abolire la schiavitù, però lui diceva: se voi siete schiavi amate il vostro padrone, se il vostro padrone è cristiano amatelo doppiamente, come padrone e come cristiano, no? Ora, questo non era proprio un progetto di abolizione della schiavitù. Per esempio il concetto di democrazia, che poi è il fondamento dell'uguaglianza, no, tra uomini, ebbene il concetto di democrazia è un concetto che non soltanto secondo me non deriva dal cristianesimo, ma che la Chiesa Cattolica continua tutt'oggi ad avversare, perché sia il precedente pontefice Giovanni Paolo II che Benedetto XVI in più occasioni hanno detto chiaramente che le leggi che vengono approvate democraticamente, cioè a maggioranza negli stati, non sono necessariamente leggi eticamente corrette, e che se anche ci fosse un'unanimità indecisioni che vanno contro l'insegnamento della Chiesa, questo non le giustificherebbe. Ora, questo significa che la Chiesa non accetta il principio di democrazia.
Ma nemmeno tu, perché se democraticamente si decidesse a maggioranza di uno che tutti gli altri devono essere uccisi, probabilmente non saresti d'accordo nemmeno tu.
Però rimane questo fatto che la Chiesa non è d'accordo sul
principio.
Vabbè, ma io non sono la Chiesa per l'appunto. No?
Sei d'accordo con la Chiesa in questo?
Beh, il problema della democrazia e del suo legame col cristianesimo, col cattolicesimo, naturalmente è un problema molto grande, quindi io proporrei, magari così come abbiamo fatto ieri con l'etica, di posporlo a domani o un'altra occasione, perché così potremo parlarne di più. Però mi limito semplicemente a far notare agli ascoltatori, ma anche a te Sergio, che per esempio la Chiesa Cattolica non fa parte a titolo pieno delle Nazioni Unite, perché ha rifiutato di firmare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché non accetta, ad esempio in Vaticano, di dare libertà religiosa ai suoi cittadini. Questo è interessante, no? Perché poi la richiede naturalmente negli stati in cui magari il cattolicesimo o il cristianesimo sono in qualche maniera contenuti. Però
hai detto una cosa giusta, continueremo a parlarne domani, perché di queste cose bisogna parlare a lungo. Cominciamo con i ringraziamenti, primo fra tutti il tecnico Gaetano Chiarella, che da Roma permette che noi andiamo in onda, Betta Parisi che controlla che tutto funzioni al meglio. Qui con noi ci sono Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lebri, grazie ai quali proprio abbiamo una sopravvivenza fisica, diciamo la verità. Parliamo del sito, io voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto, sono stati veramente tantissimi, noi cerchiamo come sempre di rispondere a tutti per quanto ci riesce. Ringraziamo anche di alcuni dettagli proprio specifici che ci sono arrivati, consigli su luoghi dove andare, e siamo veramente grati a tutti quelli che stanno condividendo con noi questa esperienza. Il sito si chiama ilcammino@rai.it. Quella è la mail, anzi il sito è su Radio 3 Rai, andate su rai.it e trovate il nostro sito. Domani noi seguiremo il fiume Arga lungo questa tranquilla valle per arrivare fino a Pamplona. Pamplona è una delle tre grandi città che troviamo lungo il percorso, l'altra sarà Burgos, poi León e poi Santiago, la città, il punto di arrivo. Salutiamo tutti. E vi ricordiamo, sì, dicevo, ve l'ho già ricordato, ilcammino@rai.it è il nostro indirizzo email. Purtroppo i consigli che ci date non riusciremo a seguirli, perché il nostro meccanismo ha delle rigidità. Le tappe sono state fissate, abbiamo dei punti d'appoggio, abbiamo delle necessità di trasmettere, però mandateceli i consigli, perché se riusciamo andremo a visitare anche i posti magari non conoscevamo prima e che voi ci avete detto. Buonasera.